Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Trovate con me Primo Corinzi 6, Primo Corinzi 6, versetto 9, 10, 11. Molto semplice. Ma che verità qui! Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Ora, tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Voglio meditare su questo alcuni minuti. Cosa vuol dire la frase che gli ingiusti, questo gruppo di persone, non erediteranno il regno di Dio? Cosa vuol dire? Cioè, pensate un attimo, cosa vuol dire questo? In modo molto, molto semplice, non saranno permessi di andare in cielo, che vuol dire che cosa? Se non andranno in cielo, dove andranno? Davide, se uno non va in cielo, dove va? E cos'è l'inferno? Che cos'è l'inferno? Soprattutto è separazione di Dio. E come descriveresti? Perché tante persone sono separate da Dio qua. Questo è l'inferno? È un lago di fuoco dove uno viene bruciato ma non consumato, così continua ad essere sempre bruciato. Allora, qual è la differenza fra, perché hai detto tu proprio giusto giusto, fra essere separato da Dio nel lago di fuoco ed essere separato da Dio qua? C'è una grande differenza, ci sono tante differenze, ma qual è la differenza? La separazione è lo stesso o c'è una differenza? Qui è una separazione da Dio come rapporto, ma non una separazione da Dio per quanto riguarda benedizioni. Chi può godere un buon pasto? Solo quello che hanno Dio? Chi può godere un bel prato pieno di fiori? Solo chi ha Dio o tutti? Chi può godere la gioia di avere un neonato? Solo i credenti o chiunque? Cioè, qui sulla terra, uno che è separato da Dio non è separato dalla cura di Dio. Non è separato dalla bontà di Dio generale, naturale, su tutti. Gode moltissimo da Dio qui, pur non avendo Dio. Ma al lago di fuoco non c'è più nessuna benedizione, c'è solo tormento. Cos'altro c'è adesso che non ci sarà nel lago di fuoco? C'è un detto in italiano, e vi dico questo, sapete subito, cos'è l'ultima cosa a morire? La speranza. Qui, uno senza Dio, c'è speranza che può avere Dio? Finché c'è in vita, c'è speranza? È una speranza valida. Al lago di fuoco non c'è più nessuna speranza. Qualcuno si ricorda in Apocalisse 20 cosa viene gettato nel lago di fuoco durante il giudizio davanti al trono bianco? Quali due cose vengono gettate nel lago di fuoco? Qualcuno si ricorda? Uno dei due è la morte et l'Hades. Okay, Satana prima, ma durante il giudizio stesso, lui appena prima del giudizio, quindi è giusto che ci viene mandato, ma dice che la morte e Hades vengono gettati nel lago di fuoco, in modo che quando uno non ci saranno più. Quindi quando uno è gettato in un lago di fuoco, non c'è più la morte, non può morire, non esisterà la morte. Non c'è la speranza che la sofferenza finirà con la morte, perché la morte non esisterà. Vi ho detto che ho visto mio papà pregare per la morte, perché soffriva così tanto con tumore al polmini, che proprio soffriva, che lo vedevo gridare, chiedere a Dio di farlo morire. Ti fa affetto quando uno soffre così tanto, perché c'è la speranza che va bene, morendo questo dolore non avrò. Ma nel lago di fuoco non ci sarà la morte. Allora, gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, quindi saranno separati da Dio, ma separati da tutto quello che viene da Dio, che adesso si gode. Non avranno durante questa vita, attenzione, ma ci sono anche cose in questa vita che gli ingiusti non avranno. Galati 5:22, che è, qualcuno si ricorda tutto l'elenco dei frutti dello Spirito? I primi tre, ricordate, giusto? Quali sono? Amore, gioia, pace. Poi qualcuno si ricorda come? Pazienza, mansuetudine, benignità e autocontrollo. Senza queste cose, che sono frutto dello Spirito, come va la vita? Senza il vero amore, senza la pace, senza la vera gioia, senza la mansuetudine, senza la benevolenza, come va la vita? Non è una bella vita. Quindi i benefici della salvezza non sono solo dopo, sono in questa vita. E poi, chiaramente, il regno di Dio è incredibile dopo. Chi non erediterà il regno di Dio? Questo brano ci dice. Chi non erediterà il regno di Dio? Gli ingiusti. Una parola che non usiamo spesso. Chi è un ingiusto? La Bibbia dice non c'è nessuno giusto, neppure uno. Dove si trova quello? Romani 3, 10 a 12, un bel brano. Anzi, guardiamo Romani 3, 10 a 12, per capire un po' chi sono gli ingiusti. Romani 3, dal versetto 10 a 12. Ma io leggo anche 9. Che dunque, abbiamo noi giudei qualche superiorità? Niente affatto. Abbiamo infatti dimostrato precedentemente che tanto giudei che greci, quindi tutti gli uomini, sono tutti sotto peccato. Come sta scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno. Non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono diventati inutili. Non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Allora, vado giù a versetto 19. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Allora, il punto qui è molto semplice. Di natura siamo tutti ingiusti. Paolo, tornando al brano in 1 Corinzi 6, dopo aver detto questa terribile notizia che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, comincia a elencare alcune categorie di peccatori. Allora, notiamo che Paolo non parla di peccati qua. Guarda il versetto. In versetto 9, lui non menziona nessun peccato. Cosa menziona anziché peccati in versetto 9? E anche 10. Lui non parla di peccati. Lui parla di peccatori. A noi non piace i titoli di peccatori. Preferiamo parlare di peccati, perché un po' ci distacca dal peccato. Hai rubato? Sì, allora sei un ladro. No, ladro no. Ma hai preso quello? Ma non sono un ladro. Hai desiderato una donna? Sì. Allora sei adultero? Adultero no. Hai desiderato qualcosa di materiale? Ma certo, come tutti. Allora sei un avaro? No. Questo brano no, ma in tanti brani aggiunge menzogne, ingrati, disubbidienti ai genitori. Allora, e elenca categorie di persone che commettono peccati perché sono quello. È brutto. Non è bello sentire questo, ma è come Dio parla. Dio non parla tanto degli atti, lui parla delle persone che commettono gli atti. Come parliamo noi? Noi parliamo degli atti, per un po' separarci. Dio parla di persone che commettono peccati. E allora dice che sono ingiusti. E dopo che elenca questo elenco, e come dico, è un elenco fra tanti nella Bibbia, non dobbiamo limitarci, dice, non vi ingannate, questi peccatori, che sono un esempio di ingiusti, non erediteranno il regno di Dio. Ha già detto, lo sta ripetendo. Qualcuno saprebbe dirmi alcuni altri elenchi di peccati o peccatori nel Nuovo Testamento? Ok, Marco 7, troviamo quello e poi troviamo qualcun altro. Marco 7, da 20, 21 e 22. Trovate ciò che esce dall'uomo, quello lo contamina. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigie, malizie, frode, dissolutezza, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro dell'uomo e lo contaminano. Un altro elenco di peccati? Romani? Dove? Che capitolo Romani? 1. Romani 1. 28 in avanti. Siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, e questo è triste, se uno avrebbe la possibilità di conoscere Dio e scegliere di non conoscere Dio, viene abbandonato da Dio. A che cosa? Questo brano elenco. Siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa, da fare cose sconvenienti, essendo ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, calunniatori, maldicenti, odiatori di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affezioni naturali, implacabili, spietati. Finisce l'elenco. Confrontate quell'elenco con il frutto dello Spirito. Amore, gioia, pace, benignità, pazienza, mansuetudine. Confrontate. Un altro elenco. Secondo Timoteo. Ricordate quell'elenco? Capitolo 3. Ora sappi questo. Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affezione, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri anziché amanti di Dio, avente l'apparenza della pietà ma avendone rinnegato la potenza. Da costoro allontanati. Quindi, questi vari elenchi, ci sono anche altri, che ci fanno capire che gli ingiusti non sono solo quel piccolo elenco che abbiamo in Primo Corinzi, ma ci si trova dappertutto, in vari posti. E in Apocalisse 21, parlando di cielo, dice: ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde col fuoco esofo, che è la morte seconda. Quindi quando leggiamo che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, non dobbiamo limitarci a qualcosa che non facciamo noi. Ingiusti comprende tante cose, e se noi guardiamo questi, mi pare, 4 o 5 elenchi che abbiamo letto, non ci vuole tanto per dire: Padre, in quanti di quelli posso vedermi o sono stato? Infatti sono stato, perché il versetto 11 di Primo Corinzi 6, prima dobbiamo capire che il peccato crea una barriera fra noi e Dio. E poi, versetto 11, è una promessa, una parola, una dichiarazione meravigliosa. Dice: ora tale eravate già alcuni di voi. Tale eravate. Qui, se non capisci i tempi dei verbi, conviene imparare solo per questo versetto. Eravate. Eravate. Eravate gli ingiusti. Eravate i peccatori. Eravate senza la speranza di poter entrare nel regno di Dio. E quando consideriamo cosa vuol dire non entrare nel regno di Dio, allora sentire eravate una cosa meravigliosa. Eravate, ma non siete più. La condizione terribile che abbiamo descritto di essere separato da Dio, da ogni benedizione, nel tormento eterno, non è più vostra. Se tu sei in Cristo, che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo ma perde l'anima sua? Poter dire che eravamo ingiusti, ma non siamo più ingiusti. Che siamo passati dalla morte alla vera vita, dal tormento eterno alla gioia eterna. Questo sia incredibile. Vuol dire che siamo passati, cosa dice Giovanni 3:36, se ricordo bene? Chi crede ha vita eterna, chi non crede o non ubbidisce, dipende dalla versione, cosa dice? Cosa resta su di lui? L'ira di Dio. Chi non crede, chi non ubbidisce, l'ira di Dio. Non dice arriverà. No, no, è già sotto l'ira di Dio. E quindi eravate, non siete più. eravate sotto l'ira di Dio. E quale sarebbe il contrario di quello? Tipo Romani 8. 30 al fine del capitolo. Romani 8. Voi conoscete a memoria Romani 8? Cosa? No, no. Quello all'inizio, Romani 8:1, ma dopo 28, 29, 30, poi parla in quel brano meraviglioso che nulla ci separerà da l'amore di Dio in Cristo, né morte, né vita, né angeli, né potenze, né sofferenze, né persecuzioni, nulla ci separerà dall'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. Allora, si passa ad essere sotto l'ira di Dio, ad essere sotto l'amore di Dio. Se questo che questo brano riscrive succede a te. E cos'è successo? Allora, qui è importante capire la voce dei verbi. I verbi sono passivi. Cos'è un verbo passivo? Tu che sei studentessa. Signorina, cos'è un verbo passivo? Ah, la persona, il verbo in passivo. La persona fa questo? No. Quando il verbo è passivo, qui c'è la persona, qui c'è il verbo in passivo, la persona non fa niente, succede alla persona. Qualcun altro lo fa. Leggiamo questo versetto 11 per vedere cosa sono questi verbi incredibili passivi. Ora, tali ingiusti eravate già alcuni di voi, ma siete stati, passivo, siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Chi non è più un ingiusto è perché è stato lavato, è stato santificato, è stato giustificato nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito nostro Dio. Molto brevemente, quando eravamo nel peccato, o se tu sei ancora nel peccato, eravamo coperti con uno sporco che veniva da dentro. Pensare a un uomo con le manette, un uomo forte che porta le manette, è prigioniero del suo peccato. Non può liberarsi da solo. Non è mai esistito nessun uomo capace a liberarsi dalla schiavitù del peccato. Eravamo contaminati, schiavi di quello sporco che ci macchiava da dentro. Abbiamo letto in Marco 7, tutte quei brutti cose venivano da dove? Dal di dentro, dal cuore. Trovate con me Salmo 51. Davide sapeva di essere macchiato, sporco, e capiva di aver bisogno di essere lavato. Salmo 51. Leggo da 4 a 9. Ho peccato contro di te, contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e puro quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato. Lui dice, Signore, il mio peccato non è esterno. Io sono così da profondo dentro di me, da sempre. Ecco, a te piace la verità che risiede nell'intimo. Mi insegni la sapienza nel segreto del cuore. E poi dice, sette, purificami tu con isoppo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegrezza. Fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Davide capiva che aveva bisogno di essere lavato, che lui non poteva lavare se stesso. Cosa si fa quando si lava qualcosa? Davide, hai mai lavato qualcosa? Hai mai lavato un attrezzo o le mani che erano state proprio piene di sporco? Cosa si fa quando si lava qualcosa? Semplicemente, cosa succede quando si lava qualcosa? Si toglie lo sporco, ok? Si toglie lo sporco. Un cane, sporco, sporco, sporco. Ma poi sporco, sporco, riesce a lavare se stesso? No. Serve di essere lavato. E noi eravamo sporchi. Lo sporco era attaccato a noi, da dentro. Allora, come funziona il fatto di essere lavati? Come viene questo lavaggio? Come viene questo lavaggio? Come viene tolto lo sporco? Noi siamo sporchi di peccato. Come viene tolto lo sporco? Ok, viene completamente tolto, ma con quale mezzo viene tolto completamente? Come? Ok, e quello è proprio il termine che la Bibbia usa, ma in che modo viene tolto con il sangue di Gesù? Com'è che io sono sporco adesso e dopo una certa cosa non sono più sporco? In che modo succede questo? Cristo prende lo sporco. Un brano che conoscete, spero, tutti a memoria. Isaia 53, 6. Inizio io, ma conoscete questo. Noi tutti... Come, giusto? Noi tutti come... pecore eravamo erranti. Ognuno di noi seguiva la propria via. L'Eterno ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Allora, l'iniquità, lo sporco, l'Eterno ha messo su Gesù Cristo. Trovate velocemente 2 Corinzi 5, 18, che conosciamo già. E questo parla nel versetto 21, ma iniziamo al versetto 18. Di questo lavaggio, come viene tolto lo sporco. 18. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo, e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio, poiché Egli ha fatto essere peccato o diventare peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Quindi ha fatto a Cristo diventare peccato, ha preso lo sporco per farci noi diventare giustizia di Dio in Lui. Incredibile sacrificio. Romani 5 parla di questo, incredibile. Romani 5 da 1 a 10. Pensate a quello che ha fatto per caricare Cristo con il nostro peccato. Leggo i primi 10 versetti Romani. 5. Giustificati dunque per fede abbiamo pace. Giustificati, stiamo parlando degli giusti, ingiusti e giusti. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale siamo salvi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, e la perseveranza esperienza, e l'esperienza speranza. O la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno arderebbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo peccatori, ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira di Dio per mezzo di Lui. Allora qui, molto semplicemente, come siamo stati lavati? Il peccato nostro è stato messo su Gesù Cristo e per quello siamo stati lavati. E poi dice siete stati giustificati perché poi la sua giustificazione è stato messo su di noi. La parola giustificati è una parola legale che parla di un tribunale, che parla di quello che succederà quando viene dichiarata la nostra sentenza, saremo dichiarati giusti perché siamo stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo. Cosa vuol dire quello? Vuol dire è la sua giustizia. Noi siamo stati giustificati con la giustizia di Cristo. E cosa vuol dire quando dice è stato giustificati nel nome del Signore Gesù mediante lo Spirito del nostro Dio? Cosa vuol dire quello? In che senso mediante lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo? Che cosa succede al momento della salvezza? Come viene applicata la giustizia di Cristo a noi? E veramente come viene tolto il nostro peccato e messo su Gesù? Qual è quel atto che succede al momento della salvezza e c'entra lo Spirito Santo? No, però proprio il passaggio legale. Lo Spirito Santo lo fa. Al momento della salvezza ci battezza in Cristo, in cui siamo sepolti con Lui e il nostro sporco cade su di Lui e siamo risuscitati con Lui, la sua giustizia si attacca a noi. Il battesimo dello Spirito Santo. Perciò questo dice, siamo giustificati nel nome del Signore Gesù e la sua giustizia e mediante lo Spirito del nostro Dio. Quindi la salvezza è il piano di Dio Padre comprato con il sacrificio del Figlio, Gesù Cristo, applicato a noi dallo Spirito Santo. Tutti e tre i membri della Trinità sono coinvolti nella nostra salvezza. Applichiamo questo. Cosa cambia? Meditando su questo brano, cosa cambia nella tua vita se pensi a questo, che io ero un ingiusto, non avevo nessuna possibilità di ereditare il regno di Dio, ma sono stato lavato, sono stato santificato, sono stato giustificato nel nome di Gesù Cristo mediante lo Spirito Santo. Cosa cambia se mediti su questo? Ho scritto qui un ringraziamento. Quindi hai detto proprio bene. Cioè, se io penso a questo veramente, io non posso non ringraziare. Mi verrà spontaneamente. Allora, cosa succederà nella vita? Cosa avrà la persona che è piena di ringraziamento? Cosa avrà oltre al ringraziamento? La gioia. La gioia non è difficile avere. Basta abbondare nel ringraziamento per quello che hai in Cristo e tu non puoi fare meno che avere la gioia. Da dove viene questo? Perché tu, ringraziando delle cose meravigliose che abbiamo in Cristo, il perdono, la giustificazione, non siamo più ingiusti, non puoi fare a meno che ringraziare Dio. E quindi è importantissimo ringraziare. Porterà gioia nella tua vita. E quindi un ringraziamento sarà un risultato automatico. Non dovrai sforzarti. Tu meriti su queste verità. Tu ringrazierai Dio. E avrai gioia. Come andrebbe la tua giornata se il tuo cuore fosse pieno di gioia? Indipendentemente dalle circostanze della giornata. È lì, carissimi, è là, non è lontano da noi. Basta meditare su quello che abbiamo in Cristo, che ti spinge perciò a ringraziare e ti farà avere gioia. Seconda cosa che ci fa, se meditiamo su questo, gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Ma siamo stati lavati, siamo stati santificati, siamo stati giustificati. Cosa ti spinge a fare oltre a ringraziare? Ti spinge a camminare in santità. Ti spinge a camminare in santità. Ti spinge a voler combattere il tuo peccato. Come dice Paolo, trattare duramente il corpo, la carne. Ti spinge a utilizzare i mezzi che Dio ci dà per combattere il peccato, per non accettare il peccato nella propria vita, ma di odiare il peccato, di voler essere liberato dal peccato, di essere aggravato dal peccato, quando tu pensi a quello che è il peccato. Quindi, voglio che incoraggiarci a meditare su questi tre versetti, e non solo, ma come esempio, quando leggo, non voglio leggere per capire una dottrina. Voglio capire la dottrina per gioire in quella verità. E io prego che possiamo gioire nella verità di questa dottrina. Quindi, voglio pregare brevemente, poi voglio che preghiamo tutti. Padre, noi non possiamo afferrare la grandezza, l'immensità di quello che abbiamo appena letto. Una piccola parte sì. E ti prego con tuo spirito di aprirci gli occhi che possiamo vedere più di prima. L'immensità di poter dire che eravate ingiusti, ma ora siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù mediante lo Spirito nostro Dio. Mostraci la grandezza di quello che tu hai fatto e che stai facendo. Ti prego, o Padre, e vogliamo vedere questo per abbondare nel ringraziamento, per anche, o Padre, camminare in santità, per godere la tua gioia, in attesa di vedere la tua gloria. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.